Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche, cari amici, buongiorno. Siamo giunti alla terza parte della trilogia Orestea di Eschilo, alle Eumenidi, che potremmo tradurre in Erinni beneauguranti. L'argomento principale è il processo istruito a carico di Oreste, accusato di matricidio. Ad accusarlo sono le Erinni, figlie della notte, mostruose esecutrici della punizione divina che incombe su chi si sia macchiato di un delitto fra consanguinei. Implacabili, sono pronte a perseguitarlo anche dopo la morte, non concedendogli tregua neppure nel tenebroso regno dell'Ade. La loro presenza occupa un posto centrale nei tre episodi in cui si articola la tragedia. La scena del primo episodio rappresenta l'interno del Tempio di Apollo a Delfi. Avanza verso il proscenio la sacerdotessa Pizia, che prima di entrare in estasi invoca, secondo un rito prestabilito, sei divinità: Gea, dea della terra, Temi, che trasmette la conoscenza del futuro, Apollo l'ossia, ovvero l'ambiguo, Zeus, padre degli dei, Pallade, dea della saggezza, e infine Dioniso Bromio, fremente di allegria. La sacerdotessa rientra quindi nell'interno del tempio, ma ne esce subito dopo, inorridita, per una raccapricciante visione. Scortato da Hermes, un uomo, con le mani grondanti di sangue, sta impugnando un ramoscello d'olivo avvolto in fasce di candida lana, mentre le orribili Erinni dormono accovacciate ai suoi piedi. È Oreste, il matricida, che in atteggiamento di supplice attende di essere giudicato. Si pronuncia a suo favore il dio Apollo, colui che con il suo oracolo aveva indotto il giovane a vendicare la morte del padre Agamennone. Lo raccomanda ora al fratello Hermes affinché questi vegli su di lui e lo guidi. Entra in scena lo spettro di Clitemnestra, costretta a vagare senza pace nel regno delle tenebre, coperta di accuse e di insulti. Folle di rabbia, impreca contro le Erinni, che invece di vendicarla all'istante si sono lasciate scappare Oreste e ora continuano a dormire. Alla scomparsa dello spettro, tuttavia, esse si svegliano ed elevano grida di accusa contro Apollo. Ascoltiamole, queste dee primordiali, diffidenti verso gli dei giovani che sovvertono le leggi antiche. Sciagura, cosa patimmo, compagne? Sì, molti dolori ho soffersi, e invano. Tristissimo danno subimmo, ahimè, un'intollerabile pena. Dalle reti è sfuggita la fiera, è scomparsa. Vinta dal sonno, ho perduto la preda. Ah, figlio di Zeus, un ladro tu sei. Tu, giovane, hai travolto e calpestato le antiche dee, onorando il tuo supplice, un uomo empio e funesto alla madre. Il matricida ci hai trafugato, tu, Dio. Quale di queste tue azioni si potrà definire giusta? Un rimprovero giunto dal sogno, quasi fosse un'auriga, con un pungolo impugnato nel mezzo, mi ha colpita nel cuore, nel fegato. Un grave, gravissimo brivido io sento in me, come sotto la sferza di un pubblico flagellatore feroce. Questo fanno i più giovani dei, che occupano del tutto al di là di giustizia un trono grondante sangue ai piedi e al vertice. L'ombelico della terra offre allo sguardo l'orribile macchia di sangue di cui si è caricato. Egli, che pure è profeta, di proprio impulso, per propria volontà, ha lordato i penetrali con impurità violatrice del focolare, onorando le azioni mortali in contrasto con la legge dei numi e distruggendo le antiche spartizioni. Se ha tirato il mio odio e non potrà sottrarmi quell'uomo, dovesse pure fuggire sotterra, non sarà libero mai più. È gravato da maledizione. Dove egli andrà troverà sul suo capo un altro demone vendicatore. Segue un drammatico alterco tra le tenebrose dee risolute a dare la caccia a Oreste il matricida e il solare Apollo risoluto nel voler difenderlo. Alla fine prevale quest'ultimo e le Erinni devono abbandonare il tempio. Segue un primo cambio di scena. Il secondo episodio è ambientato all'interno del tempio di Atena, sull'acropoli di Atene. Entra Oreste, stremato dalla fuga. Su consiglio di Apollo è giunto al cospetto di Atena per essere giudicato nella città da lei protetta. Lo inseguono le rabbiose Erinni, irrompendo sulla scena come cani famelici bramosi di preda. «Guarda, guarda ancora! Cerca ovunque che il matricida non fugga via di nascosto, impunito! Eccolo! Ancora una volta ha trovato chi lo difende! Abbracciato alla statua della dea immortale, vuole sottoporsi a giudizio per il delitto delle sue mani! No, non è lecito. Sangue di madre sparso al suolo non si può riscattare. Il liquido versato a terra è perduto per sempre. Ma da te vivo devi in cambio concedermi di succhiare rosso libame delle tue membra. Da te voglio attingere alimento di atroce bevanda. E ancor vivo, dopo averti prosciugato, ti trarrò sottoterra ad espiare con questa pena lo scempio materno. Laggiù vedrai gli altri mortali che offesero empi un dio o un ospite o i propri genitori, patire ciascuno castigo adeguato a giustizia. Ade è giudice grande degli uomini sottoterra, e tutto sorveglia nelle tavolette della sua mente. Oreste, in sua difesa, replica che sulla sua mano il sangue materno si è già seccato e che la macchia matricida è stata già detersa dal dio Apollo in persona e che ora egli attende soltanto il patrocinio di Atena per essere pienamente discolpato. Le Erinni gli rispondono intonando un canto di sfida. Dicono di essere inflessibili nell'inseguire anche sottoterra i violenti che si sono macchiati del sangue dei propri congiunti, che questa è la loro missione e che a questa missione così disprezzata dagli uomini è tenuta lontana dai numi stessi e se vogliono rimanere fedeli, reputandola un antico privilegio che rischiara la loro sotterranea sede, altrimenti priva della luce del sole. Sopraggiunge Atena, dea della saggezza, nata dal cervello di Giove, colei che incarna la ragionevolezza, l'autocontrollo, la serenità, la magnanimità. La dea non nasconde la propria meraviglia nel vedere le tenebrose erinni stipate nel suo tempio. Ne nasce un'animata discussione sulla giusta causa che aveva mosso la mano matricida di Oreste. Le erinni lo accusano. Apollo lo difende. Atena interpella Oreste, che davanti a lei confessa il proprio delitto. Dopo averlo ascoltato, la dea scioglie il nodo della questione con assoluta imparzialità. Entrambe le soluzioni sono motivo di dolore per lei, sia che Oreste venga accolto, sia che venga respinto. Pertanto, ella si appellerà ai giudici giurati, scelti fra i migliori cittadini di Atene. Dopo aver detto questo, si ritira, mentre le erinni intonano un inno alla giustizia. Un secondo cambio di scena introduce il terzo episodio. Ci troviamo sulla collina dell'Areopago, dove verrà celebrato il processo. Entra Atena, seguita da 11 giudici, un araldo, un trombettiere e un numero imprecisato di rappresentanti del popolo ateniese. Sul lato dell'accusa sono già in scena le tenebrose erinni, mentre sull'altro lato prende posto Apollo in difesa di Oreste supplice. Atena dà inizio al processo, facendo parlare per prima l'accusa, cioè le erinni. Sentite le ragioni dell'accusa, la parola passa alla difesa. Difendendo Oreste, Apollo difende se stesso. Infatti l'oracolo con cui egli aveva spronato Oreste alla vendetta gli fu ordinato da Zeus in persona. Toccando poi il tasto dell'emotività, il dio si dilunga sulla descrizione particolareggiata dell'ignobile fine di Agamennone, uomo giusto e reduce vittorioso da una lunga guerra, ucciso con inganno nel bagno, dopo essere stato avvolto in un lenzuolo. Insiste anche sul primato paterno, che genera, mentre la funzione della madre sarebbe soltanto quella di ospitare nel proprio grembo il germoglio. E come fulgido esempio di questa androgenesi, adduce il caso di Atena Pallade, nata direttamente dal cervello di Zeus, senza mediazione di alcuna donna, in netta contrapposizione con la partenogenesi delle erinni, nate direttamente dalla notte. Atena invita i giudici a deporre il loro voto nell'urna. L'accusa e la difesa, cioè le erinni e Apollo, si confrontano in un ultimo duello, fino a che Atena emette il suo giudizio personale a favore di Oreste. «Non vi è madre che mi abbia generato. Prediligo con tutta me stessa tutto ciò che è maschile». Si procede quindi allo spoglio delle schede. La somma dei voti per la condanna è pari a quella per l'assoluzione. Pertanto sarà il voto favorevole di Atena ad assolvere Oreste, il quale, vistosi salvato dalla protettrice di Atene, giura solennemente che mai Argo, sua città natale, marcerà contro la gloriosa città dell'Attica. Prestato il giuramento, Oreste esce di scena e insieme a lui anche Apollo. Gonfie di rabbia, le erinni sfogano allora il loro rancore contro Apollo e Atena. «Ah, giovani dei! Voi avete calpestato le leggi antiche e dalle mani me le avete strappate. Ma io, disonorata, infelice, grave nel mio rancore in questa terra, ahimè, veleno, veleno compenso il mio dolore spremerò dal cuore, stilicidio che fa sterile il suolo. Quindi una lebbra che ogni foglia dissecca, arida di figli, oh giustizia, giustizia, dilagando il suolo getterà nel paese chiazze ammorbanti, distruggitrici di mortali. Io gemo, che farò? Mi deridono. Torti intollerabili ho subito fra i cittadini. Ah, vittime di veementi sventure, infelici vergini figlie della notte, crudelmente private dei nostri onori. Atena le affronta con la sua pacata saggezza e alla fine, offrendo loro l'invito di venire accolte e per sempre onorate nella nobile terra di Atene, la più cara agli dèi, le induce ad abbandonare ogni rancore e anzi a formulare d'ora in poi auguri di ogni benedizione per l'umana stirpe. Non mi stancherò mai di ripetere i benefici a te riservati, perché tu, antica dea, non abbia mai a proclamare che da me, più giovane, e dagli abitanti della città sei mandata in rovina, priva dei tuoi onori e bandita da questo suolo come un'esule. Ma se sacra è per te la maestà di persuasione, dolcezza e incanto della mia lingua, ebbene, tu devi rimanere. Se disdegni di restare, non certo secondo giustizia riverseresti su questa città ira o rancore o rovina agli abitanti. Ti è concesso, infatti, di essere in pieno diritto proprietaria di questa terra e onorata per sempre. In questo modo, appunto, le Erinni si convertono e diventano Eumenidi, dispensatrici di benedizioni. Vediamole in questo loro nuovo atteggiamento mentre si rivolgono verso il popolo ateniese. Non spiri sugli alberi rovina devastatrice, questo è il mio favorevole augurio, onde l'arsura che priva le piante delle loro gemme non abbia a varcare i confini del paese, né si insinui il triste morbo che fa morire i frutti. Rigogliose greggi con duplice prole pana alimenti nel tempo prestabilito, e il ricco prodotto della terra faccia onore al dono divino favorito da Hermes. E faccio voti che mai in questa città frema la discordia insaziabile di mali, né polvere bevendo nero sangue di cittadini nel furore della vendetta colga avidamente dalla città sciagure che sangue con sangue contraccambiano. Possano essi ricambiare gioia con gioia nell'intento concorde del bene e odiare con unanime cuore. Tra i mortali questo è rimedio contro molte calamità. Siate lieti, lieti nel retto possesso delle ricchezze. Salute, o popolo di questa città, voi che abitate amati presso l'amata Vergine figlia di Zeus, essendo ormai saggi nel trascorrere del tempo. Il padre ha rispetto per quanti sono sotto le ali di Pallade. Siamo giunti così alla conclusione della trilogia Orestea di Eschilo. nel lavoro di presentazione e di lettura ci si è avvalsi della splendida traduzione di Enrico Medda, Luigi Battezzato e Maria Pia Pattoni. Un ringraziamento particolare va qui nello studio radiofonico alla regia di Alessandro Sinico. Duja Kaučić Kramer vi saluta e vi dà l'appuntamento per la prossima settimana, in cui si inizierà ad affrontare il secondo astro dei tragici greci, Sofocle.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić Kramer.